SBS Italia.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Un'epidemia di peste polmonare sulla costa orientale del Madagascar ha provocato oltre 1000 morti dall'inizio di agosto. L'emergenza ha spinto il personale medico di Medici Senza Frontiere ad intervenire da circa 2 settimane l'equipe di MSF nella città portuale di Tomasina sulla costa orientale del Madagascar, dove raggiungiamo Luca Fontana, esperto di acqua e potabilizzazione per MSF.
Abbiamo avuto quasi 250-260 casi, pochi decessi, fortunatamente è una malattia che si può curare abbastanza facilmente se il paziente viene al centro abbastanza presto. Quello che stiamo cercando di fare adesso è muoverci nelle comunità intorno alla grande città per avere una visione più realistica della situazione. In città sembra la situazione stia migliorando, diciamo. Avendo un centro di trattamento nel cuore della città, i pazienti hanno facile accesso e quando un paziente viene, non solo viene curato, ma si evita che altre persone possano infettarsi.
Il Madagascar non è nuovo alla peste. Questa volta cosa ha provocato questa emergenza?
È vero, il Madagascar è una zona endemica per la peste. Normalmente parliamo di peste bubbonica, che è trasmessa tramite delle pulci. La particolarità di questa volta è che da peste bubbonica è diventata peste polmonare, quindi non è veramente trasmissione aerea, però è tramite le gocce di saliva che ogni essere umano produce quando si parla e quindi senza aver bisogno del contatto e senza aver bisogno delle pulci il contatto è molto più facile. Con la peste polmonare c'è una trasmissione facilitata tra uomo e uomo e una mortalità decisamente più alta.
Che sintomi dà questa malattia?
Febbre, tosse, dolore toracico e delle tracce di sangue nell'espettorato. Il problema è questo, diciamo, che non sono sintomi specifici e quindi diagnosticare la malattia è abbastanza complicato. Ricordiamoci che siamo in un paese che è endemico per la malaria, quindi febbre sono abbastanza frequenti, tosse, ci sono 1000 altre malattie che possono dare gli stessi sintomi. Fortunatamente c'è un test rapido che permette comunque di depistare il paziente in 15 minuti.
Perché il Ministero della Salute vi ha chiesto di intervenire?
Diciamo che il Ministero della Salute ha fatto un ottimo lavoro con i mezzi a disposizione. Ci sono medici e specialisti abituati e formati per gestire piccole epidemie. La differenza tra gli altri anni e quest'anno è che se negli altri anni parlavamo di un numero in decine di casi, quest'anno abbiamo già passato un migliaio e quindi diciamo la situazione era un po' fuori controllo. Non siamo gli unici a intervenire, anche se devo dire come Medici Senza Frontiere abbiamo una certa esperienza nella gestione delle epidemie.
Come sta procedendo il vostro lavoro giorno per giorno?
Allora, la priorità quando siamo arrivati è stata la riduzione della mortalità. Abbiamo montato un centro di trattamento per la peste con la capacità di 70 letti, più o meno 70 pazienti. Adesso è funzionante da quasi 2 settimane, più di 200 pazienti curati. Ogni volta che un paziente, un malato di peste, viene nel nostro centro, noi ci rechiamo a casa sua per disinfettare la casa, perché comunque in casa sua, magari tramite l'espettorato, la saliva o dei altri liquidi biologici, ha lasciato alcuni batteri nella casa che potrebbero essere pericolosi e quindi infettare altre persone. E una seconda attività è la preparazione dei corpi. Una persona deceduta per la peste mantiene all'interno del corpo il battero per un certo periodo di tempo e per evitare che i familiari durante i riti funebri possano infettarsi, noi procediamo a una preparazione del corpo per successivamente limitare che altre persone, altri familiari possano prendere la malattia.
Vi è facile l'accesso alle case e alla comunità? La gente è disponibile in questi casi?
Diciamo che facciamo fatica, c'è molta paura nella comunità stessa, rumori, false informazioni, false notizie, come sempre accade nelle epidemie. La falsa informazione è che qualcuno stia vaccinando e quindi c'è tensione tra i servizi medici e la comunità. Un'altra delle nostre attività è appunto questa, collaboriamo con le autorità locali, quindi i capi quartiere, per cercare di spiegare cos'è la malattia, come si può prevenire e come bisogna reagire per evitare che altre persone si ammalino.
Ma da cosa dipendono queste false informazioni? È diffidenza verso organizzazioni come la vostra o verso i medici?
No, devo dire che noi non siamo il bersaglio diretto di questi rumori. Molto spesso sono notizie che vengono manipolate. E non è una cosa che mi sorprende, l'abbiamo già visto in moltissime altre epidemie, che sia colera o ebola. E questo capita quando queste malattie vanno a colpire alcune tradizioni importanti per la comunità, come in questo caso, per esempio, i riti funebri. In Madagascar i morti vengono seppelliti in una tomba di famiglia e dopo un certo periodo di tempo vengono riesumati, le ossa pulite, rimesse nella tomba e dopo un certo periodo messe in casa. Per il momento il Ministero della Salute ha vietato questa manipolazione dei corpi per cercare di proteggere la popolazione. Questo ha causato appunto una certa esitazione, chiamiamola così, a livello della comunità. E poi per il resto sono tutte false notizie. Magari una persona del Ministero della Salute che sta passando in un quartiere per vaccinare contro la poliomielite viene scambiato per qualcuno che stia vaccinando contro la peste, che un vaccino non c'è adesso. E questi falsi rumori partono come incendi in una foresta secca e creano tumulti. Tumulti e soprattutto creano insicurezza per gli operatori umanitari e sanitari nelle comunità stesse e quindi rendono più difficile l'intervento direttamente sulla popolazione.
Quanto tempo ci vorrà per rientrare nella normalità e come si potranno evitare queste situazioni in futuro?
Come si potrà evitare? Con un buon sistema di allerta. Se un paziente viene identificato immediatamente isolato, non c'è il rischio di propagazione e quindi potranno evitare di rivedere epidemie di questa portata. Per quanto tempo è difficile dirlo, non avendo ancora accesso a tutte le comunità, non sappiamo ancora se ci sono malati, se ci sono decessi comunitari, quindi ecco, è quello che stiamo anche cercando di fare ogni giorno una nuova comunità, solo che parliamo di un paese che è enorme in termini di estensione. Noi siamo qua solamente 2 o 3 settimane e abbiamo già visto degli ottimi risultati in questo posto. Speriamo vada bene anche per le altre organizzazioni e che possa finire tutto presto.
Il sito di Medici Senza Frontiere www.medicisenzafrontiere.it.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.